Io da 7 anni mancavo qui da Palermo, ma ritornando ho notato una recrudescenza per quanto riguarda la possessione e vessazione, diciamo in maniera generale, di persone che hanno bisogno veramente dell'esorcista e quindi dell'esorcismo.
Ma oltre alla possessione vera e propria, si parla anche di partecipazione a messe nere, sedute spiritiche, ricorso a maghi e cartomanti, terapie alternative. E nell'incontro di quest'anno si punta l'attenzione proprio su questo aspetto, le terapie alternative.
Cioè, ci sono delle terapie alternative che creano qualche problema, cioè fino a che punto hanno un loro valore scientifico e fino a che punto invece possono nascondere qualche situazione, qualche cosa di magico. Ecco, questo vorremmo noi altri approfondire attraverso persone dico esperte in questo campo.
Qual è il compito dell'esorcista? Quando entra in campo? Solo nel caso di possessione vera e propria oppure anche in altri casi minori?
L'esorcista interviene sia per quanto riguarda la possessione strettamente detta, cioè quando il demonio si impossessa del corpo, sospende le facoltà di intelligenza, memoria e volontà. Questa è la forma più grave. Ma noi interveniamo anche quando c'è la vessazione, cioè nel momento in cui dall'esterno il maligno agisce sulla persona attraverso idee e pensieri ossessivi, che possono essere una patologia ma possono essere procurate dal maligno. Interveniamo anche nel caso di infestazione diabolica, cioè quando una casa è infestata, armadi che si spostano da una parte all'altra, finestre e porte che si aprono da sole. Interveniamo anche quanto anche oggetti nascondono a volte la presenza malefica del maligno, per cui venendo a contatto con certi oggetti, ecco, l'individuo potrebbe avere delle conseguenze negative, casi molto rari evidentemente. Oppure interveniamo nel caso di avversione nei confronti della Chiesa, che nascondono qualche volta un'azione non ordinaria del maligno, quale potrebbe essere la tentazione, ma qualcosa in più.
Ecco, immagino che l'esorcista lavori anche a contatto con degli specialisti.
Certo, io nel mio caso ho un'equipe medica, ho uno psicopatologo forense, un pedagogista, una psicologa, 2 medici generici, adesso anche si unisce anche uno psichiatra primario di un ospedale, per cui quando sono casi un po' più complessi convoco io l'equipe, la esaminiamo insieme e poi tiriamo le somme.
Ecco, con che animo lei svolge il suo ministero?
Tutto avrei voluto fare che l'esorcista, soltanto che il Signore mi ha chiesto questo servizio e per amore di Lui ho detto va bene, non che io mettessi in discussione l'esistenza del diavolo, però non mi interessava più di tanto. Poi naturalmente una volta nominato esorcista ho dovuto cominciare a studiare, a partecipare a convegni nazionali e internazionali. È un cammino che stiamo facendo molto interessante. Quello che mi sembrava amaro si è convertito in dolcezza dell'anima e del corpo. Adesso lo faccio ben volentieri questo servizio perché sono persone che soffrono.
Fra Benigno, noi dobbiamo aver paura del diavolo?
No, assolutamente, è lui che ha paura di noi. Naturalmente lui cerca di crearti paure. E una volta mi ha detto, io questa notte verrò, ti bastonerò, adesso sono qui. E intanto ho notato che il Signore mi protegge e lui che aveva fatto lo spavaldo ha aggiunto effettivamente non posso fare niente contro di te perché c'è un angelo che ti custodisce, ma non c'è da avere paura del maligno.
Ecco, ma io intendevo come cristiani, no, nel senso di stare attenti a non cadere nelle tentazioni.
Nelle tentazioni d'accordo, ma anche per esempio a evitare di aprire delle finestre pericolose. Un'eventuale seduta spiritica apre delle finestre pericolose. Il partecipare a un rito satanico sono finestre pericolosissime. L'esercitare la magia vera, è un pericolo grossissimo. Quindi lì bisogna stare attenti.
Come si spiega l'aumento di queste, non dico possessioni, ma comunque manifestazioni del diavolo in diversi modi? Perché si sono aperte troppe finestre? Come lo spiega lei?
Probabilmente penso di sì. Cioè c'è un'aggressione, attualmente quello che noto, da parte del maligno, sia sul piano della semplice tentazione, ma anche su altri piani di azione straordinaria. Come spiegarlo? C'è da pensare che c'è qualcosa che effettivamente faciliti questa attività del maligno sul piano straordinario.
Quindi la prudenza è un modo per difendersi da questo pericolo?
La prudenza, il vivere costantemente in grazia, lo stare a contatto con il Signore, praticare i sacramenti, questo diventa come uno scudo che ci difende. Certe esperienze che si fanno di peccati, ma di una certa spessore, è certo che possono creare problemi anche su un piano di azione del maligno. Una cosa che vorrei dire a livello ecclesiale è questo. Queste persone tormentate dal maligno sono i più poveri, che la Chiesa deve amare di amore e di predilezione. Sono i nostri vescovi che ce lo dicono. La domanda che io faccio, Quale amore di predilezione noi abbiamo per queste persone? Nella preghiera dei fedeli domenicale si è mai fatta un'intenzione per queste persone? Il ritardo delle liberazioni, io noto per esempio che ci sono dei casi, io da 10 anni che ci prego, ancora la liberazione definitiva non è avvenuta. Domanda: perché? L'esorcismo è liturgia, è la Chiesa che prega, quindi è la Chiesa che libera. Conseguenza, se dietro l'esorcista non c'è una Chiesa orante e penitente, le liberazioni ritardano.